Ho trasformato il mio punto debole in una forza motrice non solo per me, ma anche per ispirare gli altri.
Quello che oggi è diventato proprio il mio obiettivo è proprio quello di non far sentire più nessuno solo come mi sono sentita io.
Storie di modelle diverse, di lettere al presidente e di perfette famiglie da videogiochi, in una puntata che si intitola Orgogliose e pregiudizi.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Oggi è una puntata piena di belle storie, di persone orgogliose, di donne orgogliose e di pregiudizi. È per questo che abbiamo trovato questo titolo incredibile, forse nella top 5 dei titoli che abbiamo dato alle nostre puntate in questi ultimi anni di programma. Prima però di entrare nel merito delle storie, voglio ricordarvi che abbiamo iniziato una raccolta di segreti piccoli, non per forza segreti devastanti che avete nascosto nella vostra pancia o nella vostra testa, no, ma di cose piccole, leggere. Perché? Perché i piccoli segreti leggeri saranno protagonisti della puntata del 16 di maggio di Storie di Filosofia Quotidiana in diretta dal Salone del Libro di Torino. Quindi venite lì alle 15, mandateci le storie, l'indirizzo è sempre quello: Matteo Caccia racconta @radio24.it dei piccoli segreti leggeri che avete voglia di raccontarci, anche per riderci sopra oppure anche per piangerci sopra, quello che preferite. Noi siamo lì, Matteo Caccia racconta @radio24.it oppure Salone del Libro 16 maggio 2025. Siamo pronti ora a raccontarvi le storie. Partiamo dalla prima storia di oggi, che è una storia molto bella, che ci racconta la protagonista, devo dire, non solo di questo racconto, ma da come ci dice lei della sua vita, della sua esistenza, come ha capito che la diversità non era un problema, ma poteva essere una risorsa. E partiamo da qui, partiamo dalla storia di Alessia. Benvenuti. Da quando avevo 12 anni convivo con il linfedema primario, una malattia rara e cronica del sistema linfatico, che ha deformato la mia gamba destra e ha segnato profondamente la mia vita. Il linfedema primario è una malattia rara e cronica, senza una cura definitiva, gestita quasi esclusivamente dai pazienti per la mancanza di personale specializzato e di strutture adeguate. Il linfedema primario, a differenza del secondario, che è più conosciuto, è ancora poco studiato ed è difficile da diagnosticare. Ci sono voluti 5 lunghi anni di visite, esami e diagnosi sbagliate prima di arrivare a quella definitiva. Da adolescente questa mia gamba diversa mi faceva sentire sbagliata e dolorosamente inadeguata. Passavo il tempo a nascondere la mia condizione a tutti, vergognandomene e cercando invano di adattarmi a standard estetici e sociali irraggiungibili per me, mentre affrontavo terapie pesanti e invalidanti. Piangevo e soffrivo da morire, perché mi sentivo un errore della natura. La mia rinascita è arrivata a 30 anni, quando ho incontrato altri pazienti come me in una clinica specializzata in linfologia in Germania. Quel momento ha segnato una svolta. Ho smesso di sentirmi sola e ho deciso di accettare la mia condizione, trasformando la mia diversità in una forza.
Non avendo mai conosciuto nessuno che avesse questo problema, mi è sempre mancato la possibilità di riconoscermi in qualcuno. E quindi, quando per la prima volta ho incontrato altri pazienti come me, e lì mi si è aperto un mondo, finalmente non mi sono più sentita sola, quel senso di solitudine si è completamente mitigato e finalmente avevo qualcuno che mi capiva, qualcuno che era come me, qualcuno che conosceva il mio disagio, la mia fatica, la sofferenza anche di portarsi questa gamba più pesante, la calza col caldo, col freddo. E quindi c'è stato uno scambio umano proprio di esperienze, di racconti, di paure, un confronto che è stato assolutamente salvifico.
Da allora ho iniziato a raccontare la mia esperienza, prima ai congressi medici come paziente esperta e poi sui social, per sensibilizzare e creare consapevolezza sul linfedema. Oggi sono diventata la prima modella italiana con linfedema, collaborando con agenzie di moda e brand internazionali, celebrando la bellezza autentica, la diversità e la dignità dell'imperfezione. Ho trasformato il mio punto debole in una forza motrice non solo per me, ma anche per ispirare gli altri. Ho compreso che non posso cambiare quello che mi è accaduto, ma posso cambiare il modo in cui vivere con questa condizione, il mio approccio. Attraverso il mio lavoro voglio rappresentare chi, come me, vive una condizione diversa dagli standard imposti, dimostrando che la diversità non è un limite, ma una risorsa. Inoltre collaboro con associazioni come l'Infido per sostenere i bambini affetti da linfedema e le loro famiglie, offrendo il supporto che io avrei tanto desiderato avere da giovane. Ho creato anche l'Informazione, un magazine online dove diffondo informazioni sulla linfologia e sull'infedema attraverso le mie linfopills. Ricevo tanti apprezzamenti da persone che, dopo aver sentito o letto le mie testimonianze, hanno trovato il coraggio di accettarsi e mostrarsi al mondo per ciò che sono. Raccontare questa storia significa dare voce a chi vive con malattie rare e disabilità invisibili, sensibilizzando sull'importanza della rappresentazione sociale della diversità e della disabilità, del supporto adeguato, dell'inclusione contro lo stigma della malattia e di ciò che non è conforme ai canoni convenzionali di bellezza. Desidero che la mia storia possa essere un messaggio di speranza e accettazione della propria diversità, un incoraggiamento a non nasconderla, ma a valorizzarla come ricchezza e unicità. La mia è testimonianza di quanto il potere della condivisione, il raccontarsi e l'ascolto degli altri possano essere terapeutici e dare conforto nella solitudine in cui ti getta una malattia rara. On top of the world you get nothing done. Talk is cold and burns like the sun. Can't you see these skies are breaking? Cause the top of the world is where I'm. Loro sono Placebo, che cantano One of a Kind, perché la storia di Alessia ci racconta esattamente questo, cioè ci racconta cosa vuol dire essere una persona con una propria peculiarità, con una propria particolarità, che in realtà, diciamo, arrivare a capire e arrivare anche a sintetizzare questo come una peculiarità è probabilmente già un passo avanti. Ma come ci racconta lei in questa storia, come lei racconta spesso sui suoi social e quando racconta la sua storia, prima di arrivare lì, insomma, il percorso è molto complicato. Pronto, ciao Alessia, buongiorno.
Ciao, buongiorno Matteo, bentrovati anche gli ascoltatori.
Come stai?
Bene, grazie, sto bene.
Alessia, ci racconti un pochettino la tua storia proprio per punti, cioè nel senso, te li suggerisco, non ti chiedo di raccontarceli tutti. Quando e come ti accorgi che la tua gamba sta cambiando?
Ma è successo per caso, la prima volta facendo la doccia ho notato un gonfiore all'inguine e poi successivamente nei mesi successivi notavo che quando toglievo i jeans la sera sulla gamba destra restavano i segni delle cuciture mentre sull'altra no, e da lì quindi ho cominciato a pensare che fosse più gonfia, quindi sostanzialmente è stato proprio un po' piccoli segnali.
Certo.
E hanno cominciato a farmi porre delle domande a me e poi chiaramente, visto che ero piccola, ai miei genitori.
E ci sono voluti 5 anni per capire di cosa si trattava.
Esattamente, perché i primi sintomi ho cominciato ad averli all'età di tra gli 11 e i 12 anni, avevo 11 anni e mezzo. Dopodiché ci sono voluti 5 anni prima di arrivare ad una diagnosi, perché prima sono state fatte moltissime ipotesi, anche molto diverse tra loro, e poi finalmente a Lione con uno specialista ha individuato subito il problema e mi ha fatto appunto la diagnosi di linfedema primario, una malattia rara, genetica rara, del sistema linfatico.
Senti, questa è una delle questioni che sento spesso raccontare dalle persone che hanno malattie rare o malattie che sono difficili da comprendere. Molti dicono: quando è arrivata la diagnosi, dopo mesi o dopo anni, come nel tuo caso, in qualche modo è stata quasi una liberazione, perché ho capito qual era la questione. È stato così anche per te?
Esattamente, è stato proprio così, è stato questa doppia faccia della medaglia, no? Perché devi immaginare che per 5 anni ho brancolato proprio un po' nel buio, quindi ho sentito tantissime ipotesi molto diverse, come dicevo, alcune anche abbastanza spaventose da dire in faccia ad una bambina di 12 anni e quindi chiaramente quando finalmente abbiamo avuto un nome abbiamo anche avuto la possibilità, io e la mia famiglia, parlo chiaramente al plurale, abbiamo avuto finalmente la possibilità di affrontare qualcosa che aveva un nome, tuttavia trattandosi di una malattia rara non aveva delle istruzioni per gestirla, però almeno sapevamo che cosa stavamo guardando di così strano, che per 5 anni ha rappresentato un'incognita che si è portata chiaramente dietro ansie, paure e proiezioni nel futuro piene di incognite
e di,
no?
Dubbi, certo. Senti Alessia, io se torno alla memoria ai miei 12, 15, 17 anni insomma mi ricordo tra le varie cose una forma di solitudine perché cerchi di capire chi sei rispetto agli altri. Io posso, no, non riesco in realtà ad immaginare quanto ci si possa sentire soli quando si scopre di avere una diversità rispetto al modo di essere comune là fuori.
È una strana solitudine, come la definisco io sempre, perché anche se io ero perfettamente inserita socialmente nel gruppo dei miei amici, a scuola, nello sport, in una vita di relazione anche tra pari piena, almeno all'apparenza, no? Comunque normale, dentro mi percepivo diversa perché non avevo la possibilità di riconoscermi proprio con gli altri ragazzini, con le altre ragazzine, non c'era nessuno che avesse il mio problema e quindi nessuno che in qualche modo parlasse la mia lingua, che potesse capirmi, e quindi questo mancato riconoscersi negli altri mi ha procurato una strana solitudine, per cui tutto sommato io mi sentivo un po' incompresa. E se già questa dimensione un po' pervade l'adolescenza di tutti, chiaramente si accentua nel momento in cui tu hai davvero oggettivamente una diversità, qualcosa che ti porta fuori dal coro, no? E quindi come dire, la diversità non è ancora percepita come un valore, come una risorsa, come qualcosa che può essere, avere un'accezione positiva, ma ahimè quando hai 12, 15, 17 anni essere diverso rischia di farti mettere da parte, comunque ti crea in qualche modo un alone di stranezza, e quindi io ho cercato comunque di mascherare molto questa condizione particolare che avevo, certo. E però giustamente accentuando ancora interiormente il senso di solitudine.
Se non lo fate già, seguite Alessia Azzurlo sui suoi profili social, io su Instagram la vedo come ragazza in gamba, ascoltate, leggete quello che scrive e quello che racconta. Alessia, ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per tutto.
Grazie Matteo.
A presto, ciao, ciao, ciao.
A presto, ciao.
Dopo la chiacchierata che ci siamo fatti con Alessia Azzurlo, ora lasciamo la parola ad Agnese Scappini.
Beh, la storia di Alessia mi fa provare un profondo piacere, soprattutto per il pensiero che questa storia non è più così estranea, che questo tipo di storie non ci sono più estranee, ma cominciano ad esserci familiari, perché cominciamo ad essere molto più aperte alla diversità e quindi all'inclusione. E Alessia è la diversità che ciascuno di noi ha e che ciascuno di noi deve conquistare prima o poi nella sua vita e far propria per sentirsi non più diverso ma speciale. E quindi la storia di Alessia mi fa pensare a due mie giovanissime pazienti che in virtù di una cronicità e rarità stanno facendo la loro battaglia per la conquista della loro diversità, che diventerà un giorno la loro specialità, mi auguro con tutto il cuore, quindi spero anche che sentano questa storia. E quindi ringrazio Alessia perché appunto, come lei stessa dice, dà l'occasione a chiunque, ma ancor più ovviamente a chi come lei condivide una diversità, di sapere e di sperare in un futuro che renda questa diversità qualcosa di veramente speciale. How do you sleep while the rest of us cry? Chance to say goodbye. How do you walk with your head?
si intitola Dear Mr. President, questo brano dei Pink Indigo Girls. Perché? Perché la prossima storia parla proprio di questo, parla di una persona che, insomma, riesce ad attraversare i pregiudizi, riesce attraverso il suo orgoglio a prendere una decisione molto precisa, cioè scrivere una lettera al Presidente della Repubblica. Lei si chiama Francesca e in questa storia ci racconta come è riuscita, diciamo, a fare slalom tra le difficoltà della vita per ottenere quello che voleva. State con noi. Se guardo alla mia vita, fortunatamente abbastanza lunga, scopro con piacere che molti eventi che l'hanno caratterizzata sono stati il frutto di un disegno che ha composto il puzzle della mia esistenza. Legati fra loro da un filo invisibile e inconsapevole a cui ho contribuito personalmente anche senza rendermene conto da quando scrissi una lettera al Presidente della Repubblica. Momenti non sempre piacevoli, come è l'esistenza umana, ma almeno quelli positivi posso dire che sono stati il frutto di un mio intervento deciso. Il primo che ricordo, tanto fondamentalmente da dare l'impronta a tutti gli anni successivi, è stato quando, terminati gli studi che mia madre aveva deciso per me, forse l'unico contributo esterno di cui non ho mai smesso di ringraziarla, mi sono presentata in una banca della mia città, perché era mio grande desiderio lavorare presso quell'istituto. In realtà avevo frequentato le magistrali che non avevano nulla a che fare con l'attività di una banca, ma mi piaceva l'idea di farne parte, anche se ancora oggi mi chiedo cosa ci trovassi di così allettante. Mi presento al capo del personale e questo, vedendo il mio titolo di studio, mi dice subito: «Guardi che non c'è alcuna possibilità che lei venga assunta, siamo al completo e dovrebbe solamente morire un impiegato per poter lasciare libero un posto». La frase mi fece così effetto che, tornata a casa, scrissi distinto una lettera al Presidente della Repubblica dicendo che la mia famiglia, essendo modesta, mi aveva fatto studiare con sacrifici, erano gli anni 60, e ora si aspettava che potessi ricambiare lavorando, e invece sembrava che dovessi sperare solo nella morte di un dipendente. Imbucai la lettera e non ci pensai più, cercando un'altra occupazione. Dopo una quindicina di giorni arrivò una telefonata dalla banca che mi convocava. Io pensai che fosse morto un dipendente e mi recai all'incontro con speranza, ma anche con rammarico. Invece, il capo del personale, avendo ricevuto un sollecito da Roma, volle sapere qualcosa di più su di me per aiutarmi questa volta a risolvere il mio problema. E così, iniziando dal principio, dissi che ero nata in Croazia e che successivamente ero arrivata a Ferrara, città di mio padre, che aveva sposato una donna italiana, ma nata e residente ad Abbazia, in provincia di Fiume. Il capo del personale mi fermò subito chiedendomi se ero una profuga. Naturalmente dissi di no, perché mia madre non aveva mai fatto richiesta di questo titolo che sarebbe spettato anche a me. E fu così che il capo del personale mi promise un posto in banca, visto che nell'organico dovevano esserci obbligatoriamente orfani o profughi, categorie considerate simili. Il posto era garantito naturalmente se avessi ottenuto l'attestato, sicuro che non ci sarei mai riuscita. Invece il padre del mio fidanzato lavorava in prefettura e mi aiutò a fare la richiesta e ad ottenere quel famoso titolo che non solo mi spettava di diritto, ma che mi avrebbe anche aperto successivamente tante altre porte. Ma non quello della banca, perché questa volta gli studi che avevo fatto mi spinsero a partecipare a un concorso per la scuola e a vincerlo subito, perché anche per quel settore c'era la riserva di posti per gli orfani e i profughi di guerra. Iniziai così la mia carriera di insegnante, molto più accattivante di un lavoro in banca, per il rapporto speciale che si aveva allora con i bambini e per i 2 mesi di vacanze estive anche, e i 15 giorni di Natale e una decina di giorni di vacanza a Pasqua. Sempre questo titolo mi consentì di partecipare a un'opportunità importante, ottenere un appartamento da parte dell'Istituto Nazionale Case per gli Insegnanti e successivamente anche di laurearmi in lettere, studi che mi permisero di collaborare alla Nuova Ferrara, un giornale, una testata giornalistica locale dove sono ancora attiva da oltre 35 anni. Loro sono Talking Heads che cantano Once in a Lifetime. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Orgogliose e pregiudizi.
Tutto pronto per la terza stagione del podcast di Radio 24, Disegni e di forme. In questa nuova serie vi racconterò la storia di colei che in questo momento sta curando il padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Di colui che ha disegnato la prima Jeep italiana e di chi ha progettato il MoMA di San Francisco. Questi sono solo alcuni esempi delle voci degli architetti e dei designer italiani che sentirete. Io sono Chiara Albicocco e in questo viaggio ho incontrato Guendalina Salimei, Daniele Calonaci, Maria Alessandra Segantini, Massimo Picacciamarra, Susanna Tradati e Mario Botta.
Disegni e di forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Questo podcast fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana. Matteo Caccia racconta.
Questa puntata si intitola Orgogliose e pregiudizi. Vi ho già raccontato in apertura quanto siamo noi orgogliosi di aver trovato questo titolo. Ora continuiamo a raccontare una storia. La storia, anche questa, basata su dei pregiudizi. È un TED Talk di una giovanissima ragazza. Si chiama Kanwen Hu. La sua storia si intitola Non sono il classico stereotipo asiatico. State con noi. Mi chiamo Kanwen e suono sia il pianoforte sia il violino. Aspiro a diventare medico e la mia materia preferita è la matematica. Mia madre e mio padre sono molto apprensivi, non mi lasciano andare alle feste ma compensano servendomi ogni giorno il mio pasto preferito, il riso. E sono una pessima guidatrice. Oggi vorrei condividere con voi la mia storia di asiatico-americana. Mi sono trasferita negli Stati Uniti quando avevo 2 anni, quindi quasi tutta la mia vita è stata una miscela di 2 culture. Mangio la pasta con le bacchette, sono dipendente dal pollo all'arancia e il mio eroe d'infanzia era Yao Ming. Ma essendo cresciuta in North Dakota, South Dakota e Idaho, tutti stati con un'incredibile diversità, è stato difficile conciliare la mia cosiddetta eredità esotica cinese con il mio essere americana tradizionale. Abituata ad essere l'unica asiatica nella stanza, ero consapevole che la prima cosa che la gente notava di me era che io non fossi bianca. Da bambina ho iniziato a capire che avevo 2 opzioni davanti a me: conformarmi allo stereotipo che ci si aspettava da me o conformarmi alla bianchezza che mi circondava. Non c'era una via di mezzo. Mi sono sempre sentita in imbarazzo per il fatto di essere brava in matematica, perché la gente diceva che lo ero solo perché ero asiatica e non perché mi impegnavo davvero. Ogni volta che un ragazzo mi chiedeva di uscire era perché aveva la febbre gialla, non perché gli piacevo davvero. La mia identità si è formata attorno al fatto che io ero diversa e pensavo che essere asiatica fosse l'unica cosa speciale in me, e quelli che mi stavano attorno non aiutavano. Certo, solo una piccola percentuale di persone era effettivamente razzista o al limite del razzismo, ma la stragrande maggioranza era solo un po' sprovveduta. I non razzisti pensano così: io sono bianco e tu no. I razzisti pensano: io sono bianco, tu no, e io sono meglio. Invece gli sprovveduti pensano: io sono bianco, tu no, e non so come affrontarlo. Ora, non dubito nemmeno per un secondo che queste persone sprovvedute siano comunque persone gentili e con grandi intenzioni, ma fanno alcune domande che dopo un po' diventano piuttosto fastidiose. Ecco alcuni esempi. Sei cinese? Oh mio Dio, ho un amico cinese, lo conosci? Non parliamo poi di quante volte sono stata scambiata per un'altra persona asiatica. Ma la mia domanda preferita è: da dove vieni? E io rispondo sempre: Boise, Idaho. E loro: sì, capisco, ma da dove vieni veramente? Voglio dire, ho vissuto in South Dakota per un po'. Ok, e prima allora? Ho vissuto nel North Dakota. Ok, senti, vado dritto al punto. Credo che quello che voglio dire sia: hai mai vissuto in un posto lontano da qui dove la gente parla in un modo un po' diverso?
Oh, I know what you're talking about. Yes, I have. I used to live in Texas.
Oh sì, rispondo io. Certo, ho capito di cosa stai parlando. Ho vissuto in Texas. Tuttavia, per quanto queste interazioni fossero divertenti, spesso mi facevano venire voglia di rifiutare la mia cultura, perché pensavo che mi aiutasse a conformarmi. Ho preso le distanze dallo stereotipo asiatico il più possibile, e la cosa peggiore è che funzionava. Più rifiutavo la mia identità, più diventavo popolare. Piacevo di più ai miei coetanei perché ero più simile a loro. Diventavo più sicura di me perché sapevo di essere più simile a loro. ma mano a mano che mi americanizzavo, iniziavo anche a perdere pezzi di me stessa, parti di me che non potrò mai recuperare, e per quanto cercassi di fingere di essere uguale ai miei compagni americani, non lo ero. Perché per le persone che hanno vissuto nei luoghi in cui ho vissuto io, il bianco è la norma, e anche per me il bianco è diventata la norma. Per il mio 14° compleanno ho ricevuto il videogioco The Sims 3, che permette di creare i propri personaggi e di controllarne la vita. Ho creato una perfetta famigliola mainstream, con tanto di grande villa e di un'enorme piscina. Ci ho giocato per 3 mesi, poi l'ho messo via e non ci ho più pensato. Fino a qualche settimana fa, quando ho avuto un'improvvisa illuminazione. La famiglia che avevo progettato su misura era bianca. Il personaggio che avevo disegnato per me stessa era bianco. Tutti quelli che avevo disegnato erano bianchi. E la cosa peggiore è che questa non era affatto una decisione consapevole che avevo preso. Mai una volta ho pensato che avrei potuto far assomigliare i personaggi a me. Senza nemmeno pensarci, il bianco era diventato anche la mia norma. La verità è che gli asiatici americani giocano uno strano ruolo nel melting pot americano. Siamo la minoranza modello. La società usa il nostro successo per contrapporci ad altre persone di colore come giustificazione del fatto che il razzismo non esiste. Ma cosa significa questo per noi asiatici americani? Significa che non siamo abbastanza simili per essere accettati, ma nemmeno abbastanza diversi per essere detestati. Ci troviamo in una zona perennemente grigia e la società non sa bene cosa fare di noi. Così ci raggruppano in base al colore della pelle.
They tell us that our foreignness is the only identifying characteristic of us.
Ci dicono che dobbiamo rifiutare le nostre origini per poterci inserire nella massa. Ci dicono che la nostra estraneità è l'unica caratteristica che ci identifica. Ci spogliano delle nostre identità una ad una fino a renderci stranieri. Stranieri ma non del tutto stranieri. Americani ma non del tutto americani. Ci dicono che siamo distinti ma solo quando non ci sono altre persone del nostro paese d'origine nei paraggi.
Individual, but only when there are no other people from our native country around.
Vorrei avere sempre avuto il coraggio di parlare di questi problemi, ma provenendo da una cultura che evita il confronto e da un'altra che ancora combatte contro il razzismo, come posso superare la pressione di mantenere la pace pur rimanendo fedele a quello che sono? E per quanto io odi ammetterlo, spesso non parlo perché se lo faccio rischio di sentirmi dire che sono troppo sensibile, che mi offendo troppo facilmente o che non ne vale la pena. Ma vorrei chiedere se le persone sono disposte ad ammetterlo. Sì, le questioni razziali sono controverse, ma è proprio per questo che dobbiamo parlarne. Io ho appena compiuto 18 anni e ci sono ancora tante cose che non so del mondo. Ma quello che so è che è difficile ammettere che si potrebbe essere parte del problema, che tutti noi potremmo essere parte del problema. Quindi, invece di darvi una guida passo passo su come non essere razzisti nei confronti degli asiatici, lascerò che siate voi a decidere cosa prendere da questo discorso. Tutto ciò che posso fare è condividere la mia storia. Mi chiamo Kanwen, il mio colore preferito è il viola, e suono il pianoforte, ma non tanto il violino. Ho 2 genitori incredibilmente solidali e laboriosi e un fratello di 10 anni davvero fantastico. Amo i numeri più di ogni altra cosa, disprezzo mangiare il riso e sono una pessima guidatrice. Ma soprattutto sono orgogliosa di quello che sono. Un po' americana, un po' cinese e un bel po' di entrambi. Feel the wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. So the stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up and China girl. Lui è David Bowie che canta China Girl, mentre la storia che vi abbiamo raccontata l'abbiamo presa da un TED Talk del 2016 di Cowen Wu dal titolo Non sono il classico stereotipo asiatico. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Caffaro, l'ultima barriera. Oh,
Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24 che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sette strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente. Quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24. Disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio. Matteo Caccia racconta.
La priorità a Brescia è il lavoro. La salute, per quanto altrettanto importante, viene dopo. Questa è la frase che abbiamo sentito alla fine della puntata di ieri della nostra storia seriale, tratta dal podcast Caffaro di Irpi Media in collaborazione con il Giornale di Brescia. In questo racconto, Laura Fasani e Nuri Fatolazadeh, voci autrici di questa serie, continuano a svelarci sempre più dettagli sull'inquinamento causato dalla fabbrica Caffaro, che per anni ha contaminato il territorio di Brescia, provocando danni ambientali notevoli. Ma chi controlla la Caffaro? Che sostanze sono presenti nel loro sito? Di chi è la responsabilità? Nella puntata di oggi entriamo all'interno della Caffaro.
Entrando per la prima volta dentro la cittadella, sembra come di mettere un piede in un mondo a metà strada tra un passato molto lontano e un presente che però non gli appartiene. I capannoni con i muri di mattoni beige e grigi e gli impianti in cemento raccontano il tempo che è passato. Eppure, è come se riuscissero a conservare solo alcuni stralci del loro vissuto, che non hanno più la forza di trattenere, lasciando a chi entra solo un'impressione sbiadita, come di un ricordo un po' labile.
Per chi invece la cittadella della chimica l'ha camminata negli anni, il colpo d'occhio è dirompente. Un po' come entrare in quelle case nobiliari decadenti, dove la grandezza passata è solo un ricordo. La caduta, anche visiva, di un simbolo diventa un piano sequenza che quasi lascia il passo alla malinconia. I ciclopici silos sdraiati a terra in segno di resa, gli scheletri metallici delle vecchie strutture, le macerie, metri e metri di spazi improvvisamente sgombri. Il vuoto, quello davanti a sé, quello provato dai lavoratori, quello che ha creato la bolla attorno a questa storia.
Attorno a noi ci sono un capannone anonimo, una porta diroccata e un nastro rosso che però non impedisce l'ingresso. Alle sue spalle vediamo il Pozzo 7, uno dei pochi impianti rimasti ancora in piedi, che è il più importante perché proprio lì si lavoravano i PCB. Dentro al capannone, avvolte dal buio, ci sono delle cisterne incustodite. Sono cubi di plastica bianca nei quali si intravede un liquido giallastro, lo stesso che continua a uscire dai silos rimasti. Su alcune delle cisterne non c'è nessuna etichetta che indichi quali sostanze contengano. I tubi che penzolano dai vecchi impianti perdono. E infatti sotto ci sono degli altri contenitori. Tutto è impolverato, stracolmo di ragnatele. È evidente che nessuno abbia toccato nulla da tempo. È una scena che stranisce. Sembra che lì il tempo sia rimasto sospeso. Come quando in un luogo di lavoro scatta l'allarme antincendio e tutti escono, lasciando le cose intatte esattamente come sono.
Chi controlla? Che sostanze sono? Di chi è la responsabilità? Il materiale è pericoloso? Di sicuro è alla portata di chiunque entri nel sito. Siamo entrate noi, ma in questi anni non sono mancati gli episodi che hanno testimoniato che un via vai nascosto c'è sempre stato. Senza un presidio costante 24 ore su 24, senza una vigilanza interna composta da più persone, controllare 110.000 metri quadrati di impianti non è possibile. E infatti, come conferma anche Francesconi, non solo spesso nel sito Caffaro sono stati gettati rifiuti dall'esterno, come se fosse una discarica, ma ci sono stati anche svariati furti di rame, di rottami e anche di qualche fusto che conteneva PCB e che dal giorno del sequestro nessuno sa che fine abbia fatto né ha mai più trovato.
Le cisternette, i rifiuti che avete visto sono ancora lì. Quelli sequestrati, quelli non sequestrati. La responsabilità a tutti gli effetti è ancora nelle mani del liquidatore di Caffaro SRL, tra l'altro.
Da una parte gli edifici diroccati, dall'altra i colori sgargianti degli impianti appena installati, come quello che serve per ripulire le acque, con tre silos grigi incastrati sotto una ragnatela di tubi gialli e verdi. Per Alessandro Quadrelli l'azienda ha fatto anche più di ciò che doveva.
La città di Brescia si deve sentire non sicura di più, fino a quando saremo presenti ovviamente, prima o poi ci sostituiranno. Possiamo noi da Pisa privati a tenere in mano la cosa che deve tenere il Ministero. Nel senso che gli unici che ci hanno lavorato in questi anni siamo stati noi. Il resto, quello che dovranno fare, devono ancora fare, la bonifica deve ancora iniziare da parte del Ministero, delle autorità, del commissario, non ancora iniziata, vedi. Prima o poi la faranno.
Sul tema delle responsabilità nel caso Caffaro si dibatte fin dall'inizio di questa vicenda. Soprattutto perché nell'unico caso paragonabile a quello di Brescia, cioè Ennison negli Stati Uniti, le cose sono andate molto diversamente. Lì l'azienda responsabile dell'inquinamento è finita a processo, a Brescia no. Lì i cittadini hanno intentato una causa collettiva e l'hanno vinta, a Brescia no. Lì ogni residente è stato risarcito, a Brescia nessuno ha visto un centesimo, né lo vedrà mai. Lì Monsanto ha dovuto procedere con la bonifica. A Brescia la devono pagare le istituzioni pubbliche e quindi tutti noi. Ad Ennison l'azienda ha dovuto finanziare 2 centri di salute. A Brescia la Caffaro Chimica ha semplicemente dichiarato fallimento.
Per anni ci si è domandati come sia stato possibile che la società che ha causato un inquinamento tanto devastante sia riuscita a non pagarne mai le conseguenze. E ci si è chiesti anche perché nessuno lo abbia impedito con forza, a partire dal comune. Superficialità, indolenza o interessi da difendere? Fatto sta che il comune, ai tempi, ha deciso di non costituirsi mai parte civile contro Caffaro. Avremmo voluto fugare ogni dubbio confrontandoci con il sindaco di allora, Paolo Corsini, che in un primo momento ci aveva accordato un'intervista, ma che poi ha preferito declinare, rinviando la questione alle dichiarazioni rilasciate 10 anni fa. Eccetto alcune puntualizzazioni, sì, che ci ha rilasciato invece per telefono.
Sì, buonasera. Beh, sono grato al Giornale di Brescia per questa iniziativa che giudico utile e preziosa. Per quanto mi riguarda mi sono dato, come dire, una linea di comportamento per cui non ritorno da anni ormai sulle mie vicende di sindaco e sulle mie esperienze che altri evidentemente hanno giudicato e continueranno e potranno giudicare. Per quanto riguarda la vicenda della Caffaro, con l'allora assessore all'ambiente, il dottor Ettore Brunelli, tenemmo una lunga conferenza stampa nel corso della quale abbiamo illustrato le motivazioni delle scelte che abbiamo compiuto, e quindi a quella conferenza stampa, che è tutta rintracciabile su YouTube, intendo rimandare. Grazie e buon ascolto.
niente, sarà vietato solamente quello che non si fa, senza bisogno di un abbonamento, nel cielo soffierà il vento, ma nessuno lo vedrà. E chi non vuole stare attento potrà farlo anche in silenzio. E ci sarà sempre l'acqua dentro il mare, e il mare avrà le onde su cui potremo galleggiare. O scegliere di annegare.
La chiudiamo con Dente questa puntata che si intitolava Orgogliose e Pregiudizi. Ripeto ancora quanto siamo noi orgogliosi di aver trovato questo titolo, ma adesso basta, altrimenti diventiamo stucchevoli. Grazie mille a IRP Media e Giornale di Brescia per permetterci di raccontare Caffaro, l'ultima barriera, che vi ricordo chiude questa settimana. Venerdì avremo ospiti le due autrici, e cioè Laura Fasani e Nuri Fatolazzadeh. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Grazie mille a Paolino Corleoni che fa ovviamente il sound design di tutte le puntate. Grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Grazie a voi che continuate a scrivere. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Prendiamo le vostre storie, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!